www.radiovisión.it y la historia continúa. Milano e i suoi ingressi. Ma com'è possibile che Milano, che ha esportato il design in tutto il mondo, non abbia enfatizzato i visitatori, ma si potrebbe ben dire anche ai cittadini, la bellezza degli ingressi, delle soglie di molte sue case residenziali? Certo, gli ingressi non possono essere considerati oggetti pubblici, ma sono comunque godibili per il passante che voglia curiosare l'interno o per chi voglia andarli a cercare. In Viale Tunisia, 10, 36, 44, 48 da un lato, 11, 13, 21, 27 e 39 dall'altro, cioè normali case di abitazione, non ricchi palazzi del centro. E quante volte ci si passa davanti senza vedere? Oppure, giusto uno sguardo di sfuggita, che non lascia tracce nella memoria visiva, tanto che è la normalità. Come per chi è nato e vive davanti al mare, o in una verde valle alpina, che fa fatica a capire l'incanto del posto o il piacere che vede riflesso negli occhi del forestiero. Daniel Scherer in Entryways or Milan, è un volume edito nel 2017, così descrive gli ingressi. Poche convenzioni architettoniche sono così onnipresenti e così date per scontati come la soglia. La soglia, benché sembri sancire una chiara distinzione degli spazi, in realtà sovverte qualsiasi categoria che separi in maniera definitiva l'interno dall'esterno. Non c'è dubbio che tali luoghi di mediazione si siano sviluppati in modo unico in Italia e in nessuna città mostrano una complessità formale, un'articolazione funzionale e un'elaborazione spaziale come a Milano. Tali sono gli ingressi, ampie zone di transizione che fungono da veri e propri luoghi di sperimentazione architettonica. Se Bologna ha i suoi portici e a Napoli le sue scale inserite nei cortili dei palazzi e Venezia i suoi porteghi nei palazzi sui canali, Milano contribuisce con i suoi tipici ingressi. Artisti, architetti e designer hanno contribuito all'organizzazione formale di questi spazi in modi diversi. Spesso gli ingressi sono i luoghi più memorabili dell'edificio e quando si cerca il fattore predominante che ne determina tale straordinarietà, una risposta plausibile non è difficile da trovare. I più memorabili, infatti, esibiscono un equilibrio precario tra gli impulsi opposti e soprattutto tra diversi schemi spaziali, elementi formali e direzioni assiali. Passando attraverso le successive fasi prebelliche dello stile Liberty, Art Deco, Novecento, Razionalismo, Funzionalismo Bauhaus e delle postbelliche dell'empirismo scandinavo e quelle dell'organicismo, l'ingresso milanese ha subito un doppio processo di espansione ed estetizzazione. E la cosa che colpisce di più quando si cammina nella trama della fitta delle strade, parchi, piazze e palazzi milanesi è la sorprendente varietà di idiomi architettonici che si intersecano nella città, generando e, in ultima analisi, lasciando aperta la possibilità di molteplici letture. In quest'ottica gli ingressi possono essere letti come paradossi architettonici, unici nel loro genere, fungendo chiaramente, anzi da spazi secondari che servono gli spazi primari. Spesso dominano formalmente, spazialmente e funzionalmente le architetture che pretendono di servire. Gli ingressi menano così una curiosa doppia vita. Parti integrali dei loro edifici sono però anche zone ben distinte da essi. Ritornando in Viale Tunisia, ecco ad esempio la descrizione di Scherer dell'ingresso situato al numero civico 48, edificato nel 1937 da Giannino Testori. L'ingresso fa parte di una serie clamorosa che ci aiuta a definire i caratteri fondamentali di questa grande strada che connette Piazza della Repubblica alle zone attraversate da Corso Buenos Aires. Ci troviamo di fronte a un lungo corridoio organizzato assialmente, completamente simmetrico, le cui pareti sono rivestite da marmi rosa. Questi ultimi offrono un contrasto marcato col marmo grigio del pavimento, inquadrato da un margine scuro. Il cannocchiale prospettico del passaggio assiale stabilisce un tracciato chiaro, date le simmetrie della porta a forma di T e gli elementi di vetro del soffitto sovrastante che catturano l'attenzione del visitatore con la stessa forza di un segnale stradale. Ma a uno sguardo attento rivelerà un altro livello di complessità che si manifesta grazie non solo alla posizione strategica occupata dai componenti asimmetrici, come il circolo della finestra interna a sinistra, ma anche le riflessioni illusionistiche e la problematica visibilità del pannello di vetro della porta centrale, diviso in due parti simmetriche. Queste ultime scatenano una sorta di interferenza percettiva col soffitto che contiene una luce celata e che rispecchia nella sua forma la profondità organizzata in prospettiva di un altro soffitto situato oltre la porta. L'impressione di unità che ne risulta è generata in parte dall'insieme di elementi di design meticolosamente coordinati per superare ogni banale modalità decorativa e in parte all'applicazione illusionistica di strategie materiali, per esempio la scelta del vetro satinato, e da una verifica dei limiti di specifiche convenzioni formali, per esempio l'equilibrio precario tra simmetria e asimmetria. E così scrisse. Escludendo i lussuosi palazzi novecenteschi del centro, vengono citati gli indirizzi di alcuni dei tanti ingressi di edifici residenziali degni di menzione, con il nome del relativo autore. In Viale Regina Giovanna 7, il Dalò, Viale Regina Giovanna 8, il Martinenghi, Viale Regina Giovanna 32, il Martinenghi, Via Giurati al 5, il Muzio, Via Legnano 4, il Go, Viale Giustiniano 2, il Martinenghi, Via Maiocchi 9, il Ferrario, Via Baldissera 5, il Bertolaia, Piazza Lavater 3, Masera, Viale Lippi 17, Casagnan, Piazza Leonardo da Vinci 3, il Mistretta, Viale Lombardia 28, il Portaluppi, Via Vanvitelli 6, Hirsch, Via Pascoli 21, l'Albini, Via Plinio 59, il Calcia Dominioni, Via Plinio 52, Ponti, Via Stradella 11, il Bigi, Via San Marco 33, il Go, Via Franchetti 3, il Poloni, Via Vittorio Veneto 22, Ferraresi e Via Lunigiana 44, il Ponti. www.redigio.it e la storia continua.